Da Piazza San Pietro vi rispondo piano piano alle domande che mi avete posto. Cominciamo dalla prima: che cosa si è scoperto in particolare nell'eclissi del 14 marzo 2025, oltre all'osservazione sulla corona solare? Intanto faccio notare che oggi siamo al 25 marzo 2025 e solo voi siete così bravi da fare i compiti quando ve li assegnano. In generale non li riusciamo a fare i compiti subito, anche perché per rispondere alla domanda che cosa si è scoperto dobbiamo pure fare delle analisi dati speciali. Allora, quello che è successo in breve, più o meno ve ne siete accorti anche voi, perché io ero a Lanciano la sera prima, ho fatto delle belle foto che vi ho fatto vedere in classe, e poi però la sera stessa dell'eclissi c'era una foschia e intorno alla luna c'era un alone ellittico. Già questa era una scoperta di per sé, anche se si tratta di un fenomeno atmosferico, cioè la nostra atmosfera non è legato all'attività del sole. E perché? Perché generalmente questo tipo di fenomeni atmosferici capitano soltanto in Nord Europa, con delle nubi di pollini enormi che vengono dalle grandi foreste di conifere, e dove praticamente tutti gli alberi sono uguali, vanno in pollinazione tutti insieme e basta una folata di vento che si sollevano queste nubi, che vanno poi a creare degli arcobaleni. Gli arcobaleni sono originati da sferette di acqua. C'è stato anche ieri, l'ho visto, bellissimo, a Lanciano, un arcobaleno al termine della pioggia, perché il sole è sbucato fuori prima del tramonto e quindi ti potevi aspettare un bel arcobaleno. Nel caso dei pollini, invece, l'alone della luna presenta delle iridi intorno, e ne aveva ben tre. Quindi ho capito, anche dai miei sintomi, che si trattava di un alone di pollini, che francamente era la prima volta che osservavo intorno alla luna. L'ho osservato l'anno scorso intorno al sole, e quello fu anche quello un evento notevole, perché insomma anche gli esperti di pollini hanno ripubblicato le mie foto, molto appassionati. Però non voglio deviare il discorso dal cosa si è scoperto. Allora, su spaceweather.com, un paio di giorni dopo l'eclissi, quindi intorno al 15 marzo o anche 16, oltre ad aver pubblicato una galleria di foto molto bella e molto utile, in una foto in particolare hanno sottolineato il fatto che si vedeva un contrasto, una luce piuttosto azzurrognola, che era comunque durante la totalità, e questa luce è stata attribuita al passaggio dei raggi solari non tanto attraverso l'atmosfera ma attraverso la stratosfera, in particolare lo strato di ozono. Allora, noi ancora non abbiamo fatto la colorimetria, anche perché diciamo dobbiamo ancora imparare come farla, perché il mio primo esame era molto promettente, però poi non aver visto l'eclissi direttamente, perché è stato nuvoloso fortissimo, dopo quest'alone si è coperto completamente il cielo e non abbiamo fatto foto noi, ma comunque le foto che ci sono ci dovrebbero permettere di fare un'analisi almeno qualitativa, che vuol dire che non veniamo fuori con delle misure, però già a dire guardate quella luce azzurrognola, come hanno detto quelli di Space Weather, effettivamente è un di più che non c'è nel momento della luna piena del giorno prima. Quindi, come studio, lo studente che si occupa di questo, che si occupa anche dell'eclissi, avrà insomma un buon tema da sviluppare per poi sostenere l'esame di laboratorio di astrofisica, e noi possiamo anche approfondire il discorso appunto sull'attività solare in quell'occasione. Adesso andiamo a rispondere anche all'altra domanda, alle altre domande. Però voglio accertarmi che sto ancora registrando. Sì, sto ancora registrando. Benissimo, è stato un po' lungo nel rispondere alla prima. Seconda domanda. Come fanno il ciclo di Metone e le caratteristiche dei profili lunari a influenzare l'eclisse parziale di quest'anno e quella totale del 2006? Allora, intanto il ciclo di Metone. Il ciclo di Metone è un ciclo di ripetizione delle lune piene nella stessa data dell'anno. Allora, se ci pensiamo un attimo, le lune piene sono una condizione particolare, sono luna, sole e terra sulla stessa retta, esattamente luna, terra e sole. Il ciclo di Metone funziona pure per le lune nuove, infatti questa eclissi e quella del 2006 erano tutte e due ovviamente in luna nuova e sono accadute nella stessa data dell'anno. Quindi abbiamo che il ciclo di Metone riguarda l'allineamento sole, terra e luna. Quindi si tratta di un ciclo che ripete, diciamo, il concetto del ciclo cosiddetto di Saros, che anche quello è una ripetizione dell'eclissi, dura 18 anni e 10 giorni e 8 ore, oppure l'exeligmos, che sono tre Saros, che dura 54 anni e 33 giorni. Questi cicli sono cicli di allineamenti sempre sole, luna e terra. Ora nell'eclissi di luna, ora nell'eclissi di sole. Ora il ciclo di Saros è un po' più preciso, perché dopo un intero ciclo di Saros c'è un'eclissi. Il ciclo di Metone, se c'era un'eclissi al primo momento, può esserci nel secondo momento, ma è meno accurata la precisione. Questa considerazione è un arrotondamento. 19 anni, in particolare 19 anni giuliani, sono un ciclo intero per cui si ripetono un certo numero di lunazioni, adesso non mi ricordo se è 225, quello che è, che è un ciclo completo di lune piene. E quindi poi, come vi ho detto, torna utile per il ciclo, per il calcolo della Pasqua. Però riflettiamo sul fatto che sia Saros che sia Metone sono due cicli legati all'allineamento luna-sole-terra, quindi l'allineamento sinodico, in greco siun odos vuol dire lo stesso cammino. Quindi quando c'è la luna con la stessa fase, si trova nella stessa posizione rispetto ai due corpi sole e terra. Se stiamo studiando la luna piena o la luna nuova, comunque di sinodico si parla, cioè di stesso cammino. Il sinodo, tutta la Chiesa fa lo stesso cammino. È la stessa parola, la stessa origine della parola, la stessa etimologia. Quindi, come influenzano? Allora, qual è il discorso di questo ciclo di Metone? Hanno lo stesso cammino, però avere lo stesso cammino su tre corpi significa che la forza di gravità ha un ruolo abbastanza forte su questi tre corpi. Allora, i corpi orbitano intorno al comune centro di massa, insomma, cioè l'orbita. La Terra orbita intorno al Sole, la Luna orbita intorno alla Terra, però poi alla fine è un sistema di tre corpi. E questi tre corpi trovano un loro equilibrio periodico, in cui un movimento in particolare che appare all'osservatore terrestre come un mostrare leggermente il fianco destro e il fianco sinistro da parte della Luna, non fa mai vedere il di dietro, ma un pochino di destra e sinistra la fa vedere. Questo fenomeno si chiama librazione e non è altro che una conseguenza della combinazione tra la velocità orbitale della Luna nei diversi momenti. Sapete che l'orbita della Luna non è circolare, è molto ellittica, molto più ellittica di quella della Terra intorno al Sole, e nel momento in cui la Luna si muove più velocemente perché è al perigeo, è come se ci scappasse rispetto a un moto uniforme circolare e ci fa vedere un pezzo di lato. Il contrario accade quando invece va più lenta all'apogeo, invece di andare, di scapparci da quel lato, si rallenta in modo che arriviamo a vedere un pezzo del lato, cioè il 59% della Luna diventa visibile. Ora, questo fatto non è che la Luna, come se si mettesse a fare una danza un po' a destra, un po' a sinistra mentre ruota intorno alla Terra, è quello che noi vediamo, però in realtà lei sta orbitando e sta ruotando su se stessa tranquillamente. A noi sembra di vedere questo twist della Luna. È comunque un fatto dinamico ed è legato a questi cicli Saros e Metone. Per farla breve, il profilo che noi vediamo della Luna si ripete esattamente uguale dopo un Saros e quasi uguale dopo un Metone, perché un Metone è un Saros più un anno lunare, e quindi in altre parole è anche piuttosto simile dopo un anno intero. Però durante l'anno la Luna mostra diverse volte il fianco destro e il fianco sinistro nella librazione. Voi che siete al Galilei dovete sapere che la librazione l'ha scoperta Galileo. Vi ho fatto vedere qualche volta un video della NASA in cui si vede abbastanza, cioè una GIF animata in cui si vede la librazione, però vale la pena davvero approfondirla questa cosa. E allora, da un punto di vista del profilo che la Luna mostra alla Terra, noi abbiamo appunto le stesse montagne che vanno a incontrare il lembo solare. Allora, nell'eclissi totale queste montagne sono, diciamo, il Sole è tramontato completamente dietro quelle montagne. Nell'eclissi parziale però non è una sfera liscia che colpisce il Sole il prossimo 29 marzo, è una sfera rugosa con delle montagne, con delle valli, e queste montagne potrebbero anticipare il primo contatto, come se fosse invece una valle a toccare per primo il Sole, posticiparlo rispetto al lunoide medio. In questo caso abbiamo l'influenza della geometria del profilo lunare sul timing dell'eclissi, e quindi andremo a avere non un effetto dovuto al diametro, ma un effetto dovuto al profilo della Luna. Perché l'eclissi solare del 29 marzo 2025 non sarà totale in nessuna parte del mondo? Beh, qui la risposta è perché sì, cioè l'allineamento è tale che l'ombra completa, il cono d'ombra non intercetta completamente la superficie della Terra. Se non mi sbaglio, ma non l'ho qui davanti le effemeride della Luna, probabilmente la Luna è anche molto lontana, perché potrebbe essere all'apogeo, però diciamo non è necessario che la Luna sia all'apogeo per non avere un'eclissi centrale. Cioè in ogni momento la Luna getta un cono d'ombra, in ogni momento, perché è una sfera solida e quindi quasi mai il cono d'ombra intercetta la Terra, quindi l'eclissi che la Luna sta facendo in questo momento è totale nello spazio. Se uno potesse viaggiare nello spazio, a un certo punto entra nel cono d'ombra della Luna e vede un'eclissi più o meno lunga. L'eclissi del giorno 29 marzo non cade il centro del cono, non attraversa il disco, non attraversa la sfera della Terra. Quindi non abbiamo nessun punto della Terra dove l'eclissi è totale. L'abbiamo, l'eclissi è parziale, perché in qualunque punto della Terra, anche in eclissi, se un pezzo di sole si vede sempre. Però la mia risposta iniziale, molto deludente, è sempre il perché sì, cioè fa così stavolta. E, diciamo, la domanda potrebbe essere: ma come, c'è un ciclo di Metone oppure c'è un ciclo di Saros, perché non si crea l'eclissi come si è creata 19 anni fa oppure 18,03 anni fa? Questa domanda si può dire che comunque anche i cicli di Metone e di Saros non sono perfettamente sincronizzati, cioè una volta che se ne innesca uno dura un certo numero di eclissi. Per esempio il Saros 120 è durato 500 anni, cioè la prima eclissi, le prime eclissi sono parziali, poi queste eclissi diventano totali e poi smettono di essere totali, diventano anulari, perché la Luna, le periodicità mano a mano fanno sì che la Luna va sempre più lontano e quindi non copre tutto il Sole, diventa anulare, e poi ritornano a essere parziali e poi svaniscono, non c'è più l'allineamento. Ogni 18,03 anni il Saros sparisce, si esaurisce, il ciclo lungo che dura un migliaio di anni, un ciclo di cicli di Saros, insomma. Insomma, ci sono sti tempi da tenere in considerazione. E cosa sono le Bailey Beads, le perle di Bailey, e come aiutano a misurare il diametro del Sole? Allora, voi avete praticamente le valli lunari dietro cui tramonta la fotosfera. Durante l'eclissi totale è l'ultima valle lunare in cui il Sole trapela, generano una serie di perle che poi si spengono, luminosissime, sullo sfondo nero della Luna e biancastro della corona, anche colorato delle protuberanze, quindi rosso della cromosfera, però si vede nettamente qual è la luce della fotosfera, cioè la parte abbagliante del Sole. Anche se è rimasto un solo punto, resta abbagliante. E quando questo si spegne vuol dire che il diametro del Sole è sceso sotto il livello della fotosfera, cioè sotto la valle lunare. Il Sole è tramontato, la fotosfera vuol dire che è andata via. Finché la fotosfera non va sotto la valle lunare, quindi non tramonta, rimane quel punto abbagliante, e il momento in cui tramonta, queste sono le parole di Sabatino Sofia, che è stato professore a Yale quando c'ero io e che si occupava di questo tipo di studi e per il quale io sono andato lì nel 2000, lui diceva è un on-off, cioè si spegne proprio la luce, è come uno che spegne un interruttore, è un fenomeno istantaneo e quindi si può determinare con grandissima precisione. Se così non fosse, non si potrebbe, diciamo, dare una misura precisa. Se il fenomeno durasse un certo numero di secondi, invece di spegnersi lo fa gradatamente, compagnia bella, diventerebbe un po' più complicato. In realtà lo fa anche, però il grosso del fenomeno può essere considerato come un on-off. C'è un punto in particolare dove questo però non è on-off, che è sul bordo delle eclissi, della fascia di totalità. Se uno si mette lì, come ho fatto io in Egitto nel 2006, lì il Bailey Bead rimane anche 4-5 minuti, non si spegne mai, e quello ti permette di scoprire esattamente dove finisce il lembo solare. Quindi in questo senso i Bailey Beads aiutano. Nel caso delle eclissi parziali non ci sono, perché non c'è una totalità, per cui lì bisogna soltanto trovare il punto dove il Sole colpisce, il tempo in cui lo fa, e correggere per le dimensioni delle montagne che si trovano nel punto che la Luna va a toccare il Sole. Altra domanda: perché il metodo di misurazione del diametro solare viene confermato con l'osservazione dei transiti orari, o meglio i transiti su cerchi orari? Allora, i transiti, facciamo il caso più semplice, il transito meridiano, cioè il sole che culmina al sud e quindi si muove parallelamente all'orizzonte. In quel momento la parabola ha raggiunto il suo culmine, si muove parallelamente all'orizzonte e io prendo il tempo da quando tocca la linea meridiana a quando la abbandona. Questo sistema, il tempo di questo transito è proporzionale al diametro stesso. Se io poi riesco a trovare altre linee rispetto alle quali prendere il tempo del transito, riesco a fare questi transiti su cerchi orari, che sono, diciamo, le linee equivalenti al meridiano, solo che sono fuori meridiano. Il meridiano arriva fino alla stella polare, dal polo nord, diciamo. Dal polo nord partono altre linee, che sono i cerchi orari. Se noi misuriamo il transito su questi cerchi orari, abbiamo l'equivalente del transito meridiano come durata. E quindi possiamo controllare dalla durata del transito il diametro del Sole. Quello che noi intendiamo fare a Locarno e anche alla Specola Vaticana, e chi altri vuole provare questo esperimento a Santa Maria degli Angeli, per esempio, possiamo misurare appunto il tempo di transito e i tempi di contatto dell'eclissi. Sono due metodi assolutamente indipendenti l'uno dall'altro, che servono per misurare il diametro del Sole. Farli tutti e due vuol dire avere due misure con due metodi diversi della stessa cosa. Ancora una domanda: che cos'è l'indice di Danjon? È sostanzialmente una scala di colori che, se voi cercate su internet o sul mio articolo o su tanti altri, ci sono degli schemi molto, molto ben fatti, in cui vedete tante lune in eclissi, una luna rossa, una luna un po' più scura, eccetera. Allora, questi colori sono stati associati dei numeri, se non mi ricordo male vanno da 1 a 5, e quindi uno guarda l'eclissi, secondo me è un tipo 2, secondo me è un tipo 3, è più brillante, è meno brillante, serve per classificare, per confronto, proprio con una scala di riferimento, la luminosità della totalità, durante la totalità. Quindi l'indice di Danjon si prepara a tavolino, poi si dice: questa è un'eclissi molto scura, marrone bruciato, e allora c'è il numero corrispondente che si può vedere sulla tabella. Cioè, è un discorso che all'epoca mia si avevano sui libri, c'era una tabella con i numeri e delle descrizioni. Adesso ci sono proprio le fotografie, quindi sono tutte disponibili e si può studiare con facilità un'eclissi con l'indice di Danjon. Quello che ho fatto io in più rispetto a Danjon è valutarlo anche se l'eclissi non è totale, perché ho fatto in modo di nascondere la parte illuminata ancora dal sole con un palazzo, per esempio, come ho fatto poco fa a Piazza San Pietro, dove ho fatto delle foto nascondendo le luci della piazza, e quindi sono emerse le stelle. Allora, allo stesso modo, ho nascosto la luce del sole riflessa dalla luna nella parte ancora illuminata, e la parte in ombra è una parte praticamente la parte in ombra è come se fosse una fase di totalità, e quindi su quella fase di totalità si può stimare l'indice di Danjon. Poi l'ultima domanda: quali possono essere le differenze tra il 29 marzo 2025 e quella totale del 2006? Allora, le differenze, diciamo, per quanto riguarda l'eclissi sono evidenti: è un'eclissi parziale. Tra l'altro, quella del 29 marzo sarà anche meno profonda di quella che è stata nel 2006, quindi è un'eclissi parziale molto di sfuggita, ma molto interessante, perché praticamente grazing, è radente, come ho specificato durante la presentazione che ho tenuto domenica scorsa a Ortona, che ho registrato e che quindi vi manderò, potrete ascoltare anche quella. E, diciamo, la differenza a cui voi alludete non è chiaramente quella sulla la differenza tra un'eclissi totale e un'eclissi parziale, perché è ovvia. L'eclissi totale fa notte per pochi istanti, qualche minuto, però lo fa. Si vedono anche le stelle. L'eclissi parziale assolutamente no, non si vedono. Può venire un po' più fresco, gli uccelli si possono se ne possono accorgere, ma deve essere un'eclissi che va intorno al 50%, cioè, per capirci, l'eclissi del marzo 20 del 2015, quella è stata parziale, ma si è percepito un po' più di fresco, eccetera. Mi diceva proprio a Ortona il professore Antonio Ricchi, che ha visto l'eclissi anulare del 2023 negli Stati Uniti, che la temperatura al momento dell'anularità, quindi il sole era un anello brillante, ma con la luna davanti, la luna all'apogeo, la temperatura è scesa di 2 gradi, quindi comunque c'è stato un effetto sensibile anche nella temperatura durante l'eclissi anulare, che sostanzialmente è un'eclissi parziale al 90%, 90, 92%, qualcosa del genere. Però quelle differenze che noi vogliamo cercare, allora, da un punto di vista del sole, nel 2006 e nel 2025 sono passati 19 anni, il ciclo solare è di 11, quindi sono passati un ciclo solare e mezzo. Sono passati, non dico uno e mezzo, un poco meno di 2 cicli solari. Quindi sono 2 fasi diverse del ciclo solare, quindi io mi posso aspettare che se il sole cambia diametro a seconda del ciclo solare, a seconda della fase del ciclo solare, adesso siamo al massimo, il diametro deve variare di conseguenza. Per cui quello che noi ci andiamo, quello a cui noi siamo interessati, è vedere se è cambiato il diametro, anche se i metodi sono diversi e gli errori forse sono anche più grossi, però la sfida di una misura mai fatta prima d'ora, perché comunque si tratta di una situazione, quella del 2025, che è del 2025, non è di altre date né prima né dopo, corrisponde col massimo solare, beh, è una bella sfida, e se non ci aspettassimo qualcosa di interessante non l'avremmo neanche lanciata nella call per delle osservazioni. Vedere quanti ci rispondono ci darà anche un'idea di quanta gente ha ritenuto valido, diciamo, quel documento. Io, se ci avete fatto caso, e penso di sì perché avete lavorato tutto sto pomeriggio su quel documento, se ci avete fatto caso, ho scritto anche quelli che saranno clouded out, saranno credited, cioè riceveranno un riscontro sull'articolo o sulla relazione che andiamo a fare, perché comunque si sono impegnati, e se uno c'ha la nuvola non è che non è degno di essere nominato nel team che si è dato da fare per l'eclissi parziale. Cioè, ci sta che uno va a vedere un'eclissi e magari si fa un viaggio di centinaia di chilometri e poi si becca migliaia di chilometri e poi si becca la pioggia, le nuvole. È successo anche a me, ma questo non vuol dire che non ho lavorato per preparare l'eclissi, che non devo essere ricordato se ho fatto uno sforzo, se ho messo il telescopio, se vi siete riuniti insieme perché c'era l'eclissi. Sì, vi riunite insieme tutte le volte per tanti motivi, però quella volta lì lo farete anche esplicitamente per provare a vederla. Poi se non la vedete perché c'è una nuvola, perché non funziona il telescopio, perché non avete abbastanza provato, eccetera eccetera, beh, però comunque ce l'avete messa. Io vi auguro di vedere qualcosina, c'è sempre la possibilità di dare uno sguardo pure su internet, però diciamo la visione diretta è quella che dà più soddisfazione. Mi sono tanto piaciute queste domande, mi sono state tanto utili, e quindi mi auguro che anche voi possiate trarre giovamento da queste risposte che ho dato passeggiando per la città da San Pietro a casa. Vi abbraccio tutti e ci aggiorniamo appena sarà avvenuta l'eclissi, con stavolta prometto di essere presente. Stavolta, per varie circostanze, ho dovuto prendere l'autobus meno adatto per fare la trasmissione online, proprio da Lanciano, passando pure per Pescara, e quindi non ho potuto dirvi queste cose. Però è stato forse anche utile che voi finalmente mi abbiate fatto delle domande, perché così so quali sono le cose che vi devo dire. Vi ringrazio ancora e buona serata e buon lavoro.